Adesso noi abbiamo due numerini, saremo brevi perché siamo stati un po' lunghi nella prima parte. Stiamo parlando ancora del battesimo qua, come sacramento. Abbiamo fatto i sacramenti in generale, stiamo facendo i sacramenti in specie, cioè i sacramenti uno per uno, e abbiamo cominciato col battesimo, che è il primo, e abbiamo due numeri che sono il 263 e il 264. Il 263 pone la domanda: quali sono gli effetti del battesimo? È chiaro che quando si parla di un sacramento, si parla di qualcosa che, provenendo da Cristo come causa originante, è una causa seconda, cioè ha una causalità esso stesso, cioè il battesimo è causa di effetti, altrimenti sarebbe perfettamente inutile se non avesse degli effetti. Allora, qui si chiede quali sono questi effetti del battesimo. E la risposta è la seguente del Catechismo: il battesimo rimette il peccato originale, tutti i peccati personali e le pene dovute al peccato. Fa partecipare alla vita divina trinitaria mediante la grazia santificante, la grazia della giustificazione che incorpora a Cristo e alla sua Chiesa. Fa partecipare al sacerdozio di Cristo e costituisce il fondamento della comunione con tutti i cristiani. Elargisce le virtù teologali e i doni dello Spirito Santo. Il battezzato appartiene per sempre a Cristo, è segnato infatti dal sigillo indelebile di Cristo, è il carattere del battesimo. Ora, dette così, sono una fila di affermazioni che usano un linguaggio che ormai non usiamo più. Questo non significa che dobbiamo abbandonare questo linguaggio, ma significa che attraverso il nostro modo di esprimerci dobbiamo e possiamo riappropriarci di questo linguaggio. Come fa anche chiunque studia una disciplina che si deve appropriare del linguaggio proprio tecnico di quella disciplina. Non è che dice: ah, io devo studiare matematica, fisica o filosofia, mi fa schifo il linguaggio matematico, quello da fisici e quello filosofico, lo butto via e mi esprimo con il linguaggio popolano. Certe cose richiedono un linguaggio adatto e quindi noi non dobbiamo. La tentazione è dire: questo è troppo antiquato, lo buttiamo. No, attenzione, ci sono alcune cose, alcuni termini che li abbiamo anche già visti più volte, che vanno recuperati, cioè dobbiamo riappropriarci di un linguaggio cristiano. Certamente esprimerlo anche con modalità descrittive molto vicine a noi, molto esistenziali, ma anche riappropriarci di una terminologia. Altrimenti noi parliamo di cose in maniera imprecisa e quindi non abbiamo una formazione cristiana adeguata. Il lavoro sul catechismo lo facciamo proprio per questo. Ci sono parole di cui riappropriarci. Faccio un esempio, Cielino, perché Giussani questo lavoro di riappropriazione sapeva farlo. Pensate all'espressione esercizi spirituali, che sembrava una roba da frati e da suore una volta, o una roba da devoti, ma le persone normali 50 anni fa già pensavano che gli esercizi spirituali sono una cosa che fanno i preti, fanno i religiosi, fanno. Quando mai un laico andava a fare gli esercizi spirituali 50 anni fa? Un professionista, uno, cioè bisognava che fosse un super devoto, ma in condizioni normali era roba clericale, era roba. Pensate a cosa vuol dire l'espressione esercizi spirituali nella storia del movimento di Giussani. Aveva ridato dignità a un'espressione abbinandola a un'esperienza che aveva una ricaduta interiore, esteriore, esistenziale di grande portata. Per cui uno, il cielino quadratico medio, per usare un'espressione che fa sorridere l'ingegnere perché sa cosa vuol dire, il cielino medio andava volentieri agli esercizi perché non li sentiva come una cosa fuori del tempo, ma qualcosa che ti ricentrava nel giudizio e ti aiutava a ricentrarti. In più c'era anche tutto l'aspetto di contorno dei bei canti, della compagnia, di una liturgia fatta bene, eccetera. Questo è un recupero di una parola, di un'espressione. Quindi molte cose anche noi le possiamo, un po' le stiamo già recuperando. Ecco, questo numero elenca gli effetti del battesimo sacramento, secondo quanto tramandato la tradizione della Chiesa, mediante la fede degli apostoli e dei loro successori. Notare che ogni parola ha un peso ben preciso in questi enunciati che sono nella risposta del Catechismo. C'è un primo aspetto che è l'aspetto della riparazione, quando si parla del rimettere i peccati. Rimettere, come al solito, non significa moralisticamente far finta che non ci siano o condonarli in qualche modo, ma significa riparare il danno che i peccati producono nel soggetto che li compie e negli altri soggetti sui quali ricadono le conseguenze. Se vogliamo spazzare via il moralismo, dobbiamo introdurre la parola riparazione, redenzione come riparazione. E non semplicemente come condono o far finta che non ci sia. Lo ridico 100 volte al giorno questa cosa qui, perché è quella che libera da qualunque forma di moralismo, no? Il moralismo fa sì che uno si senta in colpa artificialmente. Siccome c'è una legge, c'è una cosa, allora io mi devo sentire in colpa. Ma in realtà non capisco neanche bene io perché. Sì, perché ho offeso Dio, vabbè, ho offeso Dio, ma Dio è lontano. Cioè, certo che è una cosa grave, lo capisco, ma il problema è il danno che si subisce come effetto di questa colpa, che non danneggia Dio, ma danneggia noi. E di questo c'è bisogno di una riparazione che va fino alla mente, all'anima, oltre che anche agli aspetti di comportamento fisico del corpo. Sotto l'aspetto della riparazione, la grazia sanante, secondo la teologia antica medievale, significata dal gesto dell'unzione con l'olio dei catecumeni e dall'immersione con l'acqua nel battesimo, la remissione del peccato originale come colpa ereditata dai progenitori, ovvero la restituzione dell'accesso alla giustizia originale, grazia della giustificazione, per usare la terminologia di San Paolo, nel rapporto tra il battezzato e Dio creatore. La remissione del peccato originale significa il ristabilimento della possibilità di stare nel modo giusto davanti a Dio, di riaccedere alla giustizia originale rifiutata con il peccato originale dall'umanità in blocco. Ecco, questa riparazione è significata dall'unzione con l'olio dei catecumeni e dalla immersione, infusione con l'acqua, il battesimo. Che lava sanando. È un lavaggio che toglie i microbi, non so come dire, rimette in condizioni di salute. E l'olio dei catecumeni, tutti, queste sono immagini, se vogliamo, piuttosto anche greco-romane, no? tutti quelli che dovevano fare dei combattimenti, delle lotte, come oggi noi facciamo il pugilato, facciamo, allora c'era la lotta a mano nuda, no? La lotta. Dovevano ungersi in maniera tale che all'avversario sfuggisse la preda, cioè tu tenti di agguantare uno, quello è tutto unto, lubrificato e ti sfugge di mano, non riesce ad afferrarlo. Ecco, l'olio dei catecumeni è in questo senso è l'olio del combattente, di chi si prepara a sfuggire alle prese del nemico, alle prese del demonio. Quindi aveva un significato simbolico, allusivo, che noi se non ce lo spiega qualcuno non lo avvertiamo più, vediamo semplicemente il ministro che intinge il dito in un vasetto e poi unge la fronte, unge del catecumeno, ma se nessuno ti spiega che significato ha, rimane un segno che fatica a significare qualcosa, no? Poi la remissione del peccato originale, primo effetto, che è la cosa fondamentale perché ti rimetti in condizioni di una giusta posizione nei confronti di Dio creatore e di conseguenza di una giusta posizione nei confronti di te stesso e degli altri, del prossimo. La parola conversione, che è legata a questa riparazione, la riparazione cosa fa? Ti riorienta, convertere, orientarsi, ti riorienta nella direzione giusta, ti riorienta verso la giustizia di Dio, verso Dio e non verso altri criteri. Normalmente, soprattutto nel mondo di oggi, si è orientati da ideologie che ti fanno puntare verso un falso nord, come l'ago della bussola, no? Poter essere riorientati nel modo giusto. Questa è la conversione. La conversione noi pensiamo che sia una specie di spremuta di sentimenti per cui stringiamo i pugni e diciamo voglio essere più buono, in questo forse ci credono solo i bambini, un adulto gliela dà su e buonanotte, è finito. E ti saluto, esperienza cristiana. No, la conversione è lasciarsi riorientare e collaborare a lasciarsi riorientare nel modo giusto verso Dio creatore. E questo è il ristabilimento della giustizia verso Dio creatore. È Cristo che ti prende e ti riorienta se tu glielo chiedi. E riorientandoti nel modo giusto verso Dio creatore, quindi rimettendoti in testa quelli che sono i comandamenti, che sono le leggi, se avete voglia di risentire la lezioncina che feci sulla legge naturale per un parroco che me la chiese l'anno scorso, 2 anni fa, parlo delle leggi di natura, delle leggi fisiche, delle leggi della vita biologica e della legge naturale che richiede la decisione della volontà, ma se non la segui, dopo un tempo abbastanza lungo, ma dopo un certo tempo se ne vedono gli effetti negativi. Allora, primo effetto del battesimo, la remissione del peccato originale, che vuol dire in fondo tutte queste cose. Secondo effetto, la remissione di tutti i peccati attuali personali, come colpa personale, commessi prima del battesimo. È chiaro che tutto quello che hai fatto prima del battesimo è una conseguenza della perdita della giustizia, dell'orientamento verso la giustizia originale. E quindi necessariamente, se il battesimo ti rimette verso la giustizia originale, ti elimina anche tutto quello che di sbagliato hai fatto di conseguenza. Quindi ti restituisce una posizione di comunione con Dio, di grazia. Grazia perché è un dono totale, cioè il battesimo, gli effetti del battesimo non li fai tu. Gli effetti del battesimo li produce direttamente il sacramento, Cristo attraverso il sacramento. E quindi fa pulizia di tutto, anche quello che hai fatto prima, perché c'è una ricostruzione radicale dell'anima, della persona. Questo per quanto riguarda le colpe di cui tu sei responsabile, ma c'è anche la prescrizione di tutte le pene conseguenti alla colpa. È chiaro che se tu hai commesso delle colpe, beh, la giustizia, civile e penale ti può punire con una multa o con il carcere. La perdita della giustizia nei confronti di Dio ti dà come pena le conseguenze negative che vengono dall'avere rifiutato la giustizia originale. Per cui hai una dissociazione interiore, hai una modalità di rapporto con gli altri sempre più ostile e difficile, hai una modalità di rapporto con tutto. Prima o poi, se non sei totalmente privo di sensibilità, ti trovi una sorta di odio nei confronti della vita. I latini dicevano il tedium vitae, cioè la vita diventa tediosa, diventa noiosa, diventa insopportabile. Ecco, queste sono le pene. Poi è chiaro che c'è il conteggio delle pene nell'inferno, nel purgatorio, per quanto riguarda l'eternità. Però non è solo una questione dell'eternità, cominci a pagarla subito. Così come c'è un già in positivo dell'esperienza cristiana che ti aiuta a vivere meglio, a stare meglio. Sono più buoni i tortellini con la fede che senza la fede. Allo stesso modo ci sono delle pene anche nella vita terrena. Non mi dilungo oltre perché ci siamo intesi. La prescrizione di tutte le pene conseguenti alla colpa associata ad ogni peccato. Qui ci si riferisce soprattutto alle pene dell'inferno e del purgatorio. Sotto l'aspetto poi della sovrabbondanza, quindi da un lato c'è l'aspetto della riparazione, della giustizia, della remissione dei peccati, poi c'è l'aspetto della sovrabbondanza. Perché Dio è sovrabbondante, non si accontenta di rimediarti, di ricostruirti, non si accontenta di dire ti libero dalla prigione. Vabbè, ti libero dalla prigione e ti metto sulla strada. No, ti libero dalla prigione e ti chiamo a lavorare nella mia azienda. Cioè, ti do anche una collocazione nel rapporto di giustizia con Dio. Sotto l'aspetto della sovrabbondanza, la grazia santificante, la grazia elevante, significata dall'immersione, infusione con l'acqua, dove dice fa partecipare alla vita divina trinitaria mediante la grazia santificante. La grazia della giustificazione che incorpora a Cristo e alla sua Chiesa e favorisce la progressiva elevazione, grazia elevante, verso Dio nel cammino cristiano. La sovrabbondanza consiste nel fatto che non solo ti riorienta in modo giusto verso Dio, ma potenzia, arricchisce questo. Tu sei riorientato, ma hai una lucidità di spirito, di mente che ti fa apprezzare e che ti fa desiderare sempre di più e che ti fa essere sempre più accogliente di tutti i benefici che Dio, tra virgolette, datore di lavoro, ti offre. Nella sua azienda c'è un clima familiare, non c'è solo l'efficienza del lavoro, ma c'è un benessere. Dove si sta, ci si mantiene nella giustizia originale. È chiaro che dove uno fa il furbo e devia, anche nella Chiesa, tutto questo tende a scomparire, tende ad andarsene. Vuoi i benefici, stai attaccato a chi te li può dare. Se cominci a fare il furbo e a ingannare, è chiaro che prima o poi i benefici li esaurisci. È un discorso del tutto logico. Sotto l'aspetto della sovrabbondanza, che è significata dall'immersione con l'acqua. L'immersione con l'acqua non è solo un lavaggio, una pulizia, ma è anche un beneficio. Quando d'estate c'è molto caldo, fare un bagno dà un beneficio anche fisico, oltre che interiore. Non è solo questione di ripulire, ma è questione anche di trarre un beneficio ulteriore, sovrabbondante. Fa partecipare alla vita divina trinitaria mediante la grazia santificante. La grazia sappiamo che è per definizione una sorta di partecipazione alla vita stessa della Trinità in proporzione a ciò che la nostra natura è in grado di recepire. La grazia della giustificazione che incorpora a Cristo e alla sua Chiesa e favorisce la progressiva elevazione. La grazia elevante verso Dio nel cammino cristiano. È chiaro che quando guardate il testo scritto, qui questi sono punti strutturati, quindi è più facile seguirli che non a parole. Poi c'è un altro effetto della sovrabbondanza dell'azione di Dio nella nostra vita che ci sorprende a un certo punto. Ci sorprende quando uno fa un'esperienza che lo riempie non solo emotivamente, ma ontologicamente, eh? Uno si meraviglia, dice, ma proprio a me? Dice, sì, proprio a te. Dio ti individua personalmente e ti fa accadere cose che non ti aspettavi. Ti mette vicino la persona giusta al momento giusto, la compagnia giusta al momento giusto. Ci sono tutte le difficoltà del mondo, però c'è come un'azione provvidente di Dio che ti prende per mano e ti tira fuori, ti tira su. L'altro effetto della grazia è che elargisce le virtù teologali, cioè la virtù della fede, della speranza e della carità, che sono un dono gratuito, in questo senso grazia, proveniente da Dio. E non un effetto delle proprie personali capacità di impegno del battezzato. Uno la fede non se la dà, la domanda, la fede è un dono, è qualcosa che a un certo punto accade e tu ti accorgi di avere detto di sì. La tua volontà fa la sua parte, ma se non ci fosse la grazia di Dio che ti tira fuori e ti solleva e ti accompagna nella strada giusta, tu da solo, uno non può dire adesso chiudo i pugni perché mi fabbrico la fede. Non la ottieni, potrai ottenere un ragionamento, potrai sforzarti, ma tant'è vero che a volte chi non ha ancora la fede, ma la desidererebbe, va a chiederla in prestito a chi ce ne ha tanta. E allora comincia a avercela anche lui e pian piano se ne accorge. Poi elargisce i doni dello Spirito Santo, che saranno potenziati e confermati con il successivo sacramento della conformazione con la cresima. Già il battesimo inizialmente ti dà i doni dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo agisce attraverso il battesimo per produrre gli effetti di cui abbiamo detto. Questi doni saranno potenziati poi con la confermazione, con la cresima. Adesso col battesimo ti vengono dati in una maniera da bimbo, in una maniera piccola, infantile in qualche modo. Con la cresima, la confermazione, ti vengono confermati a livello di persona matura, di persona grande, non più di bambino, e quindi hai modo di scoprirli e valutarli, se li accogli come si deve, in una portata da persona grande, da matura nella fede, e non semplicemente come un qualcosa che hai ricevuto da bambino, con cui hai imparato appena un po' a convivere, ma che ancora non hai saputo maturare e apprezzare in tutti i loro effetti. sotto l'aspetto della trasformazione permanente, e qui la prima parte parlava della grazia, degli effetti della grazia del sacramento, la trasformazione permanente è il carattere del battesimo, il carattere sacramentale permanente, significato dall'unzione con il crisma. Ecco, tutti i simboli del battesimo, l'acqua che significa purificazione, che significa anche sovrabbondanza di benessere, quindi tutti è un'immagine della grazia, e il crisma è invece l'immagine del carattere, perché il crisma ti segna, e il segno del carattere battesimale non si cancella mai, è permanente. Tu sarai cristiano, figlio di Dio, anche se rinnegassi per tutta la vita. È come un marchio a fuoco, era come il marchio degli schiavi nelle civiltà romane, nelle civiltà antiche. E cos'è sto carattere? È una sorta, carattere vuol dire impronta, timbro, marchio. Rende il battezzato figlio adottivo di Dio e quindi fratello di Gesù Cristo in modo permanente e indelebile per l'eternità. Esiste un figlio naturale, di natura, di Dio Padre, che è il Verbo, e quindi il Verbo fatto carne che è Cristo. Quello è figlio di Dio per natura. Cioè è una roba metafisica, è una roba, sono fatti della stessa pasta, per dirlo in termini rozzi, hanno la stessa natura, la stessa sostanza. Il Verbo, e quindi il Verbo incarnato Gesù Cristo, è Dio esattamente quanto lo è il Padre e quanto lo è lo Spirito Santo. Per noi non è a questo livello, ma noi siamo figli adottivi, cioè non lo siamo per natura, ma veniamo presi dentro alla Trinità, alla famiglia di Dio, per partecipazione. In questo senso si parla di adozione e quindi di essere fratelli di Cristo, fratelli adottivi, che hanno i diritti di eredità, hanno diritti di figliolanza, però non lo sarebbero per natura, ma lo divengono, se vogliamo, legalmente. È un patto, quando si parla anche dell'antica e della nuova alleanza, è un patto, un accordo, un contratto firmato. Tu ricevi una donazione, ecco, se vogliamo vederlo anche in termini legali, giuridici, ci viene fatta una donazione. Allora noi riceviamo quella donazione e si tratta di una donazione che ha un sigillo permanente, eterno. Quindi non è che a un certo punto si può tornare indietro. Col battesimo siamo adottati a essere figli e questo rimane per l'eternità. Il carattere sacramentale ha questo di bello, che è qualche cosa che non si perde. È qualcosa che non si perde. La grazia la puoi anche perdere con la tua libertà usata male, allora devi correre ai ripari con la confessione. Il carattere battesimale, il carattere di tutti i sacramenti che imprimono un carattere, è un segno indelebile. Quello te lo porti dietro per l'eternità. Ed è una bella garanzia, perché insomma non lo perdi mica. E vale, il carattere poi vale anche per il sacramento dell'ordine, per la cresima, per la confermazione, dove si diventa adulti nella fede, quindi persone adulte nel cristianesimo, e nell'ordinazione che si diventa sacerdoti per l'eternità. E qua, alla mia ordinazione io chiesi al mio amico che dirigeva il coro, aveva preparato i canti, dico: dopo che ho ricevuto l'imposizione delle mani, mi devi cantare tu es sacerdos in eternum, tu sei sacerdote in eterno. Il carattere del sacerdozio non si cancella, rimane per l'eternità, esattamente come quello del battesimo. Poi, oltre a rendere figli adottivi, fa partecipare del triplice, il battesimo del triplice munus, del triplice compito, del triplice di Cristo, sacerdote, re e profeta. Tu non sei figlio solo per essere lì a mangiare a scrocco. Cioè, sei figlio adottivo, ti prendo in casa, all'una si mangia, poi alle sera alle 8 si mangia, poi per il resto fai quel che ti pare. No, non è una passività a scrocco, ma è una passività con un compito, no, scusate, un'adozione con un compito. Se sei figlio, caro mio, ti devi dare da fare in casa. Ti viene dato il compito. Sotto tua responsabilità tu diventi partecipe del sacerdozio di Cristo, della regalità di Cristo e della capacità di giudizio della profezia di Cristo. Abbiamo già parlato di questi tre munera, di questi tre doni, quindi non sto a ripeterli. Però questa cosa qui la devi prendere in mano tu. Sono stati dati in mano a te, per cui sacerdote vuol dire impara a offrire quello che fai, le tue azioni, le cose che fai nella tua vita, oltre a partecipare al sacrificio eucaristico presieduto da un ministro. Re, impara a governare la tua vita. Il re governa, a governare la tua vita, secondo leggi adeguate, che sono i comandamenti. Impara a governare i tuoi rapporti con le persone, anche con te stesso, col proprio corpo, con la tua anima e con le persone. Impara a governare il tuo modo di lavorare, il tuo modo di ragionare. E il modo di ragionare si va a finire anche nel Cristo profeta, nel dono della profezia. La profezia è la capacità di giudizio, per cui riesci a vedere secondo il bene e il male e a distinguerli. E riesci di conseguenza a sapere anche in futuro come muoverti, a vedere qualcosa di futuro, perché hai il criterio per stare nel presente e per valutare ciò che devi fare ora e che potrai e dovrai fare dopo. Cristo, sacerdote, re e profeta. Qui in particolare si fa riferimento esplicito al sacerdozio comune dei fedeli. Partecipare al sacerdozio di Cristo, qui si intende il sacerdozio comune che vale per tutti i battezzati. Poi ancora, ultimo, rende a tutti gli effetti membri appartenenti al corpo di Cristo che è la Chiesa. Infatti il testo del Catechismo dice: costituisce il fondamento della comunione con tutti i cristiani. Quando vai in chiesa e partecipi a una liturgia, partecipi a qualcosa, se minimamente ti fermi a pensare, dice: ma noi che cosa abbiamo in comune con tutta questa gente che magari ha sensibilità diverse e anche, forse anche non, antipatiche, non importa. Abbiamo in comune qualcosa? Cosa abbiamo in comune? Cosa vuol dire che abbiamo in comune il battesimo? Abbiamo in comune che il Signore, attraverso quel sacramento, ci ha riaperto l'accesso alla giustizia originale, ci ha riparati. Ci ha dato l'accesso a una sovrabbondanza di grazia che dobbiamo custodire e riparare nuovamente se venisse meno attraverso la confessione, e ci ha dato una partecipazione al suo munus, al suo compito sacerdotale, regale e profetico. Questo abbiamo in comune, ma qui non ci pensa nessuno. Non ci pensa nessuno, ma almeno tu pensaci, renditene conto, perché se ognuno di noi riflette su ciò che è, la vita cambia, si capiscono delle cose, la vita non viene vissuta così, buttata via, ma viene vissuta con la consapevolezza del momento presente, che è la cosa fondamentale, cioè tu ti rendi conto di chi sei, di cosa fai, di dove sei e di dove ti stai dirigendo. Ultimo numeretto, 264, poi per oggi abbiamo finito. Ma allora, se è vero tutto questo, questi sono gli effetti, quale significato assume il nome di cristiano ricevuto nel battesimo? Che vuol dire io che consapevolezza ho di me stesso? Perché nel nome c'è scritto tutto il tuo destino, c'è scritto la tua essenza, c'è la definizione della tua persona. Ma allora, se tutto questo, che ricaduta esistenziale ha tutto questo per me? Che ricaduta spirituale, se vogliamo usare la parola classica? Come mi guardo io e come guardo gli altri? Mi lascio vivere la vita che mi sfugge di mano così come scorre l'acqua dal rubinetto, oppure mi posso fermare, anche se non lo farò sempre con la stessa intensità, mi posso fermare momento per momento ad accorgermi chi sono, cosa sto facendo, perché lo sto facendo, per chi lo sto facendo, che beneficio ne traggo, che cos'è vero nella mia vita. E la verità della vita rende felici, rende contenti, riempie di una pienezza per cui siamo fatti, di cui abbiamo bisogno. E finché non ce l'avremo tutta, e sarà il paradiso, quello che abbiamo ci lascerà sempre un appetito di avere la pienezza e al tempo stesso la soddisfazione di avere già dentro l'inizio di tutto questo, e anche più dell'inizio, soprattutto quando si comincia ad avere un'età avanzata e si dice: Signore, ti chiedo perdono per tutte le cose sbagliate che ho fatto, ma ti ringrazio anche per tutte quelle che mi hai donato e che io ho avuto il buon senso di accettare e di seguire, perché quello che c'è di bene nella mia vita non me lo toglie più nessuno. Io l'ho ripetuto tante volte, forse fino ad annoiare, però quando passavo in piazza San Domenico, e dove ci sono le colonne, no? C'è la colonna della Madonna, la colonna di San Domenico, con la statua di San Domenico in cima, e gli dicevo: a te quello che hai fatto nella tua vita, tutto il bene che hai fatto, non te lo toglie più nessuno. E gli dicevo: aiuta anche me a poter arrivare a dire altrettanto. Allora, 264, quale significato assume il nome cristiano ricevuto nel battesimo? Abituiamoci a tradurre in termini esperienziali, esistenziali, le formule del catechismo, e questa è la saldatura che tanto spesso è mancata anche ai buoni cristiani. Il nome è importante, dice la risposta al numero, alla domanda, perché Dio conosce ciascuno per nome, cioè nella sua unicità. Con il battesimo il cristiano riceve nella Chiesa il proprio nome, preferibilmente quello di un santo, in modo che questi offra al battezzato un modello di santità e gli assicuri la sua intercessione presso Dio. E se uno ha un nome di un santo, sa sempre a chi ricorrere con una preghiera nel momento del bisogno. E se uno non ce l'ha, ha un nome di una cosa pagana o un nome così, estraneo, a chi si appella? Quindi c'è anche un affetto elementarmente umano in questo, un aspetto elementarmente umano. Qui si spiega la consuetudine cristiana ereditata anche nella vita civile, finora, in gran parte, adesso sempre di meno, però prima o poi le conseguenze si pagano. Più scristianizzi e più disumanizzi. Qui si spiega la consuetudine cristiana, ereditata anche nella vita civile, di assegnare un nome al nuovo battezzato da bambino, poco dopo la nascita. E si ricorda che nell'Antico Testamento il nome era indicativo della persona nella totalità del suo essere. filosoficamente diremmo una definizione della sua ontologia, della sua essenza, e identificava un compito per la vita, una vocazione prevista dal progetto di Dio. Il nome, che è proprio di quella persona, la identifica univocamente, era anche descrittivo della sua essenza. Per cui certi nomi potevano significare non solo figlio di un padre, no? I patronimici erano tipici nell'antichità, per identificare il padre, il genitore, ma soprattutto il riferimento a Dio che ti ha dato un dono con certe caratteristiche, e per cui certi nomi significavano dalla parola d'oro, pensiamo a Crisostomo, voleva dire bocca d'oro, cioè ha il dono della parola e di una parola che è di origine divina. I nomi che hanno un legame con l'essere della persona. E non solo con l'essere, ma siccome agere sequitur essere, l'agire è una conseguenza di ciò che uno è, allora il compito. Ti ho dato un nome perché tu, Gesù stesso, che è il Salvatore, il suo nome, Gesù, che significa Salvatore, definisce il suo compito tra gli uomini. E un altro può avere un altro nome che denota potenzialmente una vocazione. Poi magari nella vita saltano fuori altre cose, però di per sé una vocazione desiderata, una vocazione auspicata. Nel nome c'era tutto questo una volta, poi si è perso moltissimo, ma per questo la scelta del nome di un santo, un tempo spesso anche il nome del santo ricordato nel giorno della nascita del bambino o del giorno del suo battesimo, era indicativo della sua protezione sulla persona del battezzato. Una volta era anche in uso, uno nasceva nel giorno della festa di San Giuseppe, lo chiamavi Giuseppe, perché il santo del giorno era stato fin dall'inizio in qualche modo il suo protettore. Era venuto al mondo proprio in quel giorno lì, di San Giuseppe, di San Francesco, di San Giovanni, di Santa Chiara, quello che è. Allora veniva dato il nome del santo del giorno. Oppure si dava il nome di un parente, del nonno, del bisnonno, in senso di continuità della storia della famiglia, cioè c'era una ricchezza di significati che noi non possiamo perdere di vista. Adesso noi siamo tutti grandicelli, per cui queste cose un po' le sappiamo, ma no, non possiamo perdere di vista, perché perdere di vista questa ricchezza culturale, significa annacquare la vita, significa rendere tutto acqua che scorre senza valore. E non è giusto, è brutto. Perché lo devo fare? Perché mi devo autopunire perdendo un patrimonio di cultura, di ragione, di fede, di storia che la vita mi ha offerto e mi ha consegnato? Ecco, tutto questo quindi è molto bello, non solo in senso pio, religioso e devoto, ma in senso umano, perché la fede è il riscatto e la pienezza dell'umanità. Eccoci.